Nel giro di 3 giorni la responsabilità della gestione del piano vaccini e dell'emergenza pandemica è passata in gran parte nelle mani del sottosegretario Gabrielli, del nuovo capo della protezione civile Curcio e da ieri del generale Figliuolo, capo della logistica dell'esercito, che sostituisce il commissario Domenico Arcuri. Fuori di ministri e sottosegretari si può legittimamente dire che il governo Draghi è iniziato ieri. Resta il tema dell'approvvigionamento e là si inserisce la politica con gli appelli del centrodestra a dare l'ok al russo Sputnik, mentre i numeri indicano una risalita dei contagi e soprattutto in alcune zone del paese fanno ipotizzare una nuova stretta. Fuori dai nostri confini guardiamo all'Egitto, dove è stata rinnovata la detenzione per Patrick Zaki altri 45 giorni, alla Nigeria, dove il personale ONU è assediato da miliziani jihadisti in una provincia del nord-est. Dentro i nostri confini c'è un nuovo problema tra calcio e Covid, con la conferma di Lazio-Torino nonostante i Granata siano in quarantena, un film già visto, e Sanremo, sì, Sanremo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Amici, cari ascoltatori, eccoci, sono le 6:31 minuti di martedì 2 marzo e ci siamo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per i vostri WhatsApp anche scritti, se volete, i nostri canali social, 24 Mattino su Instagram, 24 Mattino su Facebook, su Twitter. Molti l'attendevano l'uscita di scena di Domenico Arcuri, Molti l'attendevano. Come la vedete? Ha diviso moltissimo Arcuri. Secondo voi ha lavorato bene? Ha lavorato male?
È tanto? È poco?
Però mi sembra di poter dire che dal punto di vista politico, strettamente politico, come dicevo prima, di fatto il governo Draghi è iniziato ieri con questa svolta, che speriamo ci sia, sulla campagna di vaccinazione. La campagna di vaccinazione, dice il professor Richeldi, del Comitato Tecnico Scientifico, tutto sommato bene, serve precisione militare.
Quando i vaccini arriveranno nei prossimi mesi ci sarà bisogno di una consegna e di una esecuzione di un piano, appunto, con dei livelli di precisione militari.
Peter Bescapè, regia, è tutto contento perché c'è un alpino adesso alla guida della campagna di vaccinazione, quindi c'è anche Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Cosa ancora su questa vicenda di Salvini? Beh, di Arcuri, mi viene in mente Salvini, perché? Perché Salvini insieme a Renzi è uno di quelli che ha premuto di più perché Arcuri fosse rimosso. Ho il sospetto che Draghi avesse già deciso da prima e ho il sospetto che abbia deciso da solo, tanto che i giornali riportano che nulla avrebbe detto al ministro della salute Roberto Speranza. Ma come si sa, con questo governo dobbiamo basarci su vaghe indiscrezioni delle quali non avremo mai conferma, perché il Presidente del Consiglio non parla. Francesco Paolo Sisto, neo sottosegretario alla giustizia.
Non è di mia competenza, dico soltanto che, come ho detto prima, che se un calciatore viene sostituito durante la partita è per migliorare la squadra. Sono convinto che sarà stato questo il motivo.
Secondo Salvini, non è una novità, secondo Salvini ha sbagliato tutto.
Un generale di corpo di armata che in Italia e all'estero si è occupato di logistica sicuramente farà meglio del signor Arcuri. Non era una crociata personale, non ho nulla di personale nei confronti del signor Arcuri. Mi sembra che abbia dimostrato il suo fallimento in tutte le missioni in cui è stato chiamato a mettersi alla prova.
E Guido Bertolaso, che sta guidando le operazioni vaccinali con qualche perplessità in Lombardia.
È un cambio di passo totale, c'è stata una drastica inversione di rotta che credo tutti gli italiani apprezzeranno presto, anche quelli che al momento sono perplessi, e c'è un terzetto di personaggi assolutamente di primo ordine che adesso si occuperanno della lotta al Covid.
Così dunque Bertolaso, ci siamo, vedremo se poi questa svolta ci sarà davvero, però c'è un asse interessante che inizia a crearsi appunto all'ombra del Presidente del Consiglio, fatta appunto da Gabrielli, l'ex capo della Polizia ed ex capo della Protezione Civile, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che avrà in mano un pezzo di questa campagna, la sostituzione al vertice della Protezione Civile con l'arrivo di Curcio e poi adesso la mossa del generale Figliuolo. Vedremo se il generale Figliuolo, Gabrielli e Curcio sapranno far funzionare la macchina, ma soprattutto vedremo se arriveranno abbastanza dosi. I segnali, come già vi dicevo nei giorni scorsi, sono abbastanza confortanti. Certo, siamo indietro rispetto ad altri paesi, siamo indietro rispetto alla Gran Bretagna, siamo indietro rispetto a Israele. Quello che però forse ci interessa di più è il fatto che siamo indietro rispetto ad altri paesi europei, perché quando si è trattato di vaccinare nei posti facili siamo stati bravi, e un po' meno quando si è trattato di vaccinare la popolazione generale. C'è chi invoca l'utilizzo di Sputnik, del vaccino russo, lo fa il presidente, l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, lo fa lo stesso Matteo Salvini, che alla luce delle notizie in arrivo da San Marino dice: parlerò nelle prossime ore con quattro ministri di San Marino per far sì che i frontalieri, chi vive ai confini con San Marino, si possa vaccinare da loro.
Bene, se la piccola San Marino sta correndo più velocemente di noi perché è andata a comprare vaccini in Russia e in Israele e si mette a disposizione per vaccinare anche le decine di migliaia di italiani che vivono e lavorano a fianco di San Marino, perché no?
Però su questa storia di Sputnik ci vuole un po' di chiarezza, perché qualche ascoltatore mi ha anche scritto ieri, un ascoltatore nello specifico mi ha scritto anche ieri su Twitter ricordando l'intervista che abbiamo fatto la settimana scorsa con Genazzani dell'EMA, dell'Autorità Europea per il Farmaco, componente italiano della parte dell'Agenzia Europea per il Farmaco che si occupa dei farmaci per uso umano. Il tema qual è su Sputnik? Che dobbiamo ricordarcelo, i russi non hanno nemmeno sottoposto la documentazione, cioè non hanno portato all'EMA la documentazione, e quindi questa specie di fissazione di dire approviamo Sputnik rapidamente ha poco senso. Sentiamo Genazzani.
Vi sono stati degli incontri con l'Agenzia Europea dei Medicinali, più di un incontro, per quanto riguarda il vaccino Sputnik 5, ma non hanno ancora cominciato l'iter autorizzativo formale.
Capito, non hanno cominciato l'iter autorizzativo formale. Signori, però ci vuole, cioè queste verifiche, questi controlli, ci vogliono. I vaccini, così come i farmaci, non possono essere delle scelte politiche per cui improvvisamente decidi che ti prendi Sputnik scavallando quelli che sono i controlli di sicurezza, perché un giorno può essere Sputnik, un giorno per ragioni politiche può essere il presunto metodo Stamina. Quindi capite che queste cose vanno fatte con tutti i crismi e tutti i controlli. Poi che l'EMA sia un po' lenta nell'approvazione rispetto per esempio all'autorità americana, che ha dei meccanismi di autorizzazione diversi e può autorizzare le cose in emergenza in maniera diversa rispetto a EMA, che è fatta da una struttura di esperti scelta a livello federale, mentre invece l'EMA è fatta e composta da tutte le singole agenzie dei 27 paesi europei e a ognuna delle 27 agenzie deve mandare la documentazione, le 27 agenzie e i rappresentanti devono studiare la documentazione e poi dare l'approvazione, siamo d'accordo, cioè che ci sia un po' di lentezza rispetto ad altri paesi. Però le cose vanno fatte con tutti i crismi di sicurezza, con tutti i crismi. L'ex presidente, l'ex direttore generale dell'EMA, Guido Rasi, suggerisce di rivedere le linee guida del vaccino AstraZeneca. L'idea è di estendere la vaccinazione oltre i 65 anni.
Abbiamo uno strumento che a questo punto potremmo rivedere le linee guida che avevano una ragione di essere, però vanno riviste subito.
E dice l'ascoltatore, lo Spallanzani si è pronunciato sullo Sputnik con esito positivo. Ho capito, ma i farmaci hanno bisogno di una serie di autorizzazioni formali, oppure vi basta che un singolo ospedale, per quanto autorevole, io non metto in dubbio, guardate, io non sto mettendo in dubbio la validità dello Sputnik, ok? Però se non è ancora, allora, se le regole dell'autorità per il farmaco europea non consentono un'approvazione in emergenza come ha fatto l'autorità americana, se le regole dell'autorità europea prevedono che i russi debbano sottoporre loro le informazioni su questo vaccino, altrimenti loro non ci possono lavorare, non è che possiamo andare avanti in maniera diversa, ripeto, perché un giorno può essere lo Sputnik, un giorno può essere un altro, le regole sono fatte per, appunto, per un quadro generale. Certo, siamo in un'emergenza, si può ragionare su regole diverse, ma finché le regole sono queste, così è, no? E quindi si sbrigasse Mosca a mandare le informazioni all'EMA. Oppure forse c'è un collo di bottiglia produttivo anche da quelle parti, perché non è detto che l'approvazione dello Sputnik poi porti al fatto che loro abbiano la capacità produttiva per rifornire l'Europa di tutte le dosi delle quali l'Europa ha bisogno, che sono tante, che sono tante. E in più c'è anche una questione geopolitica, mettiamocela, può darsi che ci sia anche un elemento di questo tipo. L'amministratore delegato di AstraZeneca, Vittum, intervenuto ieri a Sky TG24, spiega i ritardi nelle consegne.
Quindi un qualsiasi ritardo di un test di qualità, di un qualsiasi imprevisto che è normale nella produzione, questo vuol dire che un lotto di produzione può shiftare, può slittare da una settimana all'altra, e quindi diciamo noi lo aggiorniamo la struttura del commissario Arcuri davvero molto frequentemente. Allora,
così Vittum, vedremo come andranno le cose su questo fronte, mentre aspettiamo ovviamente Johnson & Johnson, e qua appunto c'è un tema di processo autorizzativo, di rapidità del processo autorizzativo da parte dell'autorità europea per il farmaco, che non è che può essere nascosto, è chiaro che la lentezza c'è rispetto al fatto che stanno per arrivare le prime consegne del vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti e noi andremo come Europa all'approvazione tra una decina di giorni, circa una dozzina di giorni all'approvazione, e poi le dosi devono arrivare. La questione delle scuole. C'è uno scontro in atto in questo momento, a quanto pare, all'interno del governo sul tema quando chiuderle, se in zona rossa o già in zona arancione. Pare che il ministro Patrizio Bianchi, in una riunione dedicata, abbia battuto i pugni sul tavolo e abbia detto no, va bene, però se tu mi chiudi le scuole in zona arancione, mi chiudi anche i centri commerciali, perché se no così non va. Fatto sta che il contagio pare diffondersi di più tra i ragazzi, come testimoniano alcune indicazioni, soprattutto a causa della cosiddetta variante inglese. Sentiamo su questo Massimo Galli.
37 o 40% in più di capacità di trasmissione vuol dire che va anche più lontano del solito metro e mezzo, è in grado di infettare più efficacemente anche bambini e giovani. Per fortuna non sembra che sia più capace di ammazzare quando infetta le singole persone.
Zaia, zaia.
Allora, sapete, io penso che la correlazione con la scuola ci sia, ma non perché lo dico io, perché è tutta la letteratura scientifica che lo dice. E neanche perché i ragazzi hanno delle colpe particolari. I ragazzi non hanno nessuna colpa. Se noi avessimo una popolazione di 700.000 persone di 50 anni, insomma miei coetanei, che tutte le mattine andassero, si ritrovassero gruppi di una ventina e si sedessero in aule e stessero lì 5 ore chiusi in quelle aule, probabilmente noi dovremmo dire che quel contesto epidemiologico diventa un contesto importante per il coronavirus.
Così dunque Zaia. Vabbè, passiamo un attimo alla politica. Allora, la politica. Ieri quello che ha scatenato più di tutti è stato questo sondaggio di SVG sull'ipotesi di Conte alla guida del Movimento 5 Stelle e l'impatto che avrebbe sugli altri partiti. Almeno al momento, i sondaggi sono sondaggi, per carità, però squassa tutta una serie di cose, perché fa crescere il Movimento 5 Stelle del 6% circa, secondo SVG, e devasta il Partito Democratico facendogli perdere 4,5 punti percentuali. Ovviamente a questo punto le voci contro la linea di Zingaretti, sostanzialmente la linea della segreteria, che dice dobbiamo fare un accordo strutturale col Movimento 5 Stelle, Conte deve diventare il federatore, che era la cosa che sentivamo fino a 3-4 giorni fa, si levano fortissime, perché cavoli, è un partito concorrente, di fatto ci sta strappando via voti la leadership di Conte del Movimento 5 Stelle. Un'operazione di questo genere, dicono, non si può fare. Nel frattempo ci sono gli attacchi al vice segretario del PD, che poi è anche ministro del lavoro adesso, Orlando, difeso da Zingaretti, così.
Tra le altre cose, la presenza del vice segretario nazionale del partito dentro questa compagine di governo sia un fatto che aiuta anche la nostra visibilità, incisività e rappresentanza di quello che siamo rispetto alle battaglie che avremo davanti.
C'è una sorta, quello che è stato definito una sorta di partito dei sindaci, no? Che è quello che per esempio fa riferimento a Giorgio Gori, Dario Nardella. Loro dicono no, non c'è nessun partito dei sindaci, però è chiaro che dai territori un po' di perplessità sulla linea del partito c'è, no? Dice Nardella su Conte.
È chiaro che se diventa il capo di un altro partito alleato non può essere indicato come il federatore, ma questo non perché lo dico io. Io credo che il federatore di una coalizione o è un super partes o è espressione del partito più forte di quella coalizione.
Traffico.
Ho conosciuto personalmente il generale Figliuolo quando era tenente di artiglieria tanti anni fa, mentre io svolgevo il servizio militare. Una gran bella persona, ritrovata anni dopo da generale di brigata, comandante della Taurinense. Una gran bella persona. Finalmente un militare, un alpino, uno di cui ci si può fidare.
Simone, a noi il vaccino ci piace invecchiato, minimo 18 mesi. Ieri mi ha chiamato una mia amica che vive a Londra, quarantenne, mia coetanea, e mi ha detto che lei la prossima settimana avrà il vaccino. Mi ha chiesto, e te quando lo fai?
Che poi, cara ascoltatrice, il grande tema è proprio il boh. Cioè, non è il... È anche ovvio, sono anche ovviamente i tempi, ma anche il boh. Cioè, il fatto che non sappia... Un piano vaccinale dovrebbe dirmi, guarda, ragionevolmente, in questa data, ragionevolmente, se le forniture sono rispettate, tu sarai vaccinato. Invece è quello che non avviene in gran parte delle regioni italiane. Un pezzettino, un piccolo pezzettino di Sanremo. Poi io ve lo dico, io so che darà fastidio a molti, però alle 8:35 noi parleremo di Sanremo, però nella nostra chiave, no? Che non è una chiave canora di spettacolo soltanto, però mi veniva in mente che Sanremo, il Sanremo dell'anno scorso, è stato se volete, l'ultimo momento di leggerezza, no? Prima di cadere nella cupezza del virus. E forse questo Sanremo potrebbe essere potrebbe rappresentare, questo Festival di Sanremo, il momento, il tornante, no? Quello intorno al quale giriamo e poi riprendiamo la strada. E allora è un modo anche per ricordare quest'anno, per raccontarci insieme quest'anno, tra chi ovviamente ha perso qualcosa come il lavoro, tra chi ha perso qualcuno, le persone care, tra chi ha vissuto con difficoltà anche psicologica questo periodo, un momento per, se vogliamo, essere un pochino più leggeri, come Fiorello, per esempio, che cita Renzi.
Invece noi siamo inseparabili, secondo me neanche Renzi riuscirebbe a dividerci.
Va bene, se avete i vostri racconti di quest'anno sono benvenuti al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, soprattutto quelli in questo caso. Come l'avete vissuto quest'anno, come l'avete passato, se veramente il Sanremo dell'anno scorso è stato l'ultimo momento di leggerezza prima di questo periodo. Ci occupiamo adesso di dipendenti pubblici. Perché? E ieri mi era sfuggita in rassegna stampa questa storia, ed era una storia raccontata sul Messaggero. Si tratta di una dirigente, Raffaella Datri, la quale lavora all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ha fatto una cosa semplice, quella che si farebbe in ogni azienda, ossia nel dover dare le valutazioni finali sulle persone che lavorano con lei, ha deciso di non dare il massimo dei voti a tutti, ma semplicemente di assegnarli sulla base del merito. A questo sono collegati ovviamente dei premi. Apriti cielo, i sindacati si sono rivoltati contro di lei perché per carità, non si può fare. Siamo con Barbara Casagrande, segretario generale di UNADIS, l'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato, che sta difendendo questa dirigente nelle sue legittime scelte. Buongiorno Casagrande.
Buongiorno a voi.
Eccoci qua. In cosa si è caratterizzata questa rivolta contro Datri?
Guardi, innanzitutto i colleghi hanno protestato verso di lei, quindi hanno chiesto quello che si chiama il riesame al dirigente delle valutazioni e dei punteggi. Poi hanno cominciato a scrivere a Roma, alla sede centrale dell'ispettorato, dicendo che la dirigente era inadeguata, che stava facendo addirittura mobbing. Poi hanno scritto al suo superiore territoriale per avere un grado di appello di valutazione. Parliamo di valutazioni che vanno da 95 a 100 su un punteggio di 100. Cioè, la collega ha voluto distinguere l'impegno dato quest'anno, reso quest'anno dai vari funzionari, ma in un range minimo, per motivare qualcuno ad essere un po' più alacre, segnalando a qualcuno che forse doveva aggiornarsi su delle materie, ma non ha penalizzato dando insufficienze.
Quindi è stata anche abbastanza morbida, mi dice lei, nel senso tra i voti sono tra 90 e 100, quindi è come se fosse tra il 9 e il 10, no? Tra l'8 e
sì,
il 9.
Ma tutti appunto, guardi, il problema è culturale. UNADIS lo dice da una vita e sta difendendo Raffaella Datri, che ringraziamo grandemente perché ha messo la faccia su questa battaglia. E UNADIS lo dice, la valutazione deve essere distinta dal sistema di retribuzione, perché la valutazione di un dipendente o anche di quei dirigenti deve essere collegata alla possibilità di capire punti di forza e debolezza e fare formazione, aggiornamento e crescere. Se ci cominciamo a collegare i premi, si snatura tutto. Viene vista in un'ottica sanzionatoria. Se non si fa un passaggio culturale.
Beh, no, mi scusi Casagrande, non è un'ottica sanzionatoria, è un'ottica premiale questa. Se io lo collego a è un premio di risultato, no? Su questo non sono convintissimo.
Ma infatti ha ragione, è come viene vista. Quella è premiale, però se non mi dai 100, non prendo il premio, ogni punto in meno mi tolgono 10 euro l'anno, lordi, cioè cose minime, perché nello Stato sì. Si sa, le retribuzioni non sono alte. Comunque viene vista quindi in un'ottica sanzionatoria, perché se non ho il massimo mi penalizzi. Per questo bisognerebbe scindere la valutazione dalla retribuzione, darsi un criterio per pagare che è qualcosa. E quello di valutare il tuo rendimento deve essere legato ad altri elementi, deve essere legato appunto a aggiornamento, alla evidenziare i punti di debolezza per migliorare, i punti di forza per cambiare anche settore ufficio. Hai una grande capacità di leadership, ti metto in un settore dove hai più persone da coordinare. Sei una persona più adatta allo studio, all'approfondimento, ti metto in un altro settore. Invece viene visto in un'ottica sanzionatoria perché è legata ai premi in questo modo. Cioè ogni punto in meno ti tolgo un po' del massimo del risultato. Guardi, è veramente una battaglia che...
No, però, però mi scusi Catagrande, mi permette di contestarle questi... Come dire, o meglio, di contestare questa interpretazione, ma non è che ti tolgono il... Perché tu non è che hai diritto al massimo del premio di risultato, però non è che ti tolgono il massimo del premio di risultato, ti tolgono, cioè non ti tolgono niente, cioè ti aggiungono qualcosa e... aggiungono
Bravo,
di
perfetto.
Più e aggiungono di più a quelli che raggiungono 100, no?
Bravo, è quello che noi dirigenti stiamo cercando di far capire molto serenamente ai collaboratori. Alla fine l'unione dirigenti esiste, il sindacato dirigenti, a difendere il dirigente che è solo poi in una struttura, mentre la squadra è fatta in questo caso di 40 persone, altre volte da 60, 100, 110, e si è soli a fare queste battaglie. Raffaella D'Atri ci ha messo la faccia, ma non è l'unica. Noi tra gennaio e febbraio riceviamo tantissime mail, telefonate, richieste di supporto di colleghi che devono valutare, lo vogliono fare in modo differenziato, lo disse il ministro Brunetta tanti anni fa, e fu una battaglia che Unadis condivise, perché non siamo tutti uguali, lo sappiamo dalla prima elementare, e serve a migliorare l'efficienza dei servizi. Quindi con degli strumenti seri, oggettivi, si deve differenziare. Ogni volta noi dirigenti abbiamo difficoltà enormi, e quindi Raffaella è l'emblema di questo. Siamo contenti che abbia tirato fuori il problema, perché noi vogliamo valutare differenziato. Certamente il sistema va sistemato, va rivisto. Intanto perché nel dare le valutazioni non ci sono parametri oggettivi molto chiari, quindi nel dare i punteggi nelle varie amministrazioni gli organismi di valutazione dovrebbero aiutarci rivedendo le schede. E poi perché c'è questo tema di fare forse un passaggio culturale sul collegamento con la retribuzione. Cioè sta diventando una questione serissima per tutta l'amministrazione pubblica a livello centrale e a livello periferico. È un continuo.
Ma è solo quello, Catagrande, mi scusi, è solo quello o è semplicemente i dipendenti pubblici in linea di massima? Poi ce ne sono di straordinari, lo sappiamo perfettamente, non vogliono essere valutati, punto.
Ma io credo che vogliano, no, perché ci sono tante eccellenze che vediamo negli uffici che sono contenti quando vedono la differenziazione, quando vedono il loro 100 perché si sono impegnati e vedono che qualcun altro che è stato anche per motivi personali o familiari, però meno presente, meno alacre, riceve di meno, cioè capiscono che c'è un'equità, una giustizia. A volte si creano delle situazioni invece che sono... che sono proprio negative all'interno di gruppi e strutture, ma dipende dal sistema di valutazione. A volte i sistemi di valutazione ci costringono a passare per esempio da range di 3 punti in 3 punti, e quindi una persona passa, non so, da 87 a 90, da 90 a 93, non ci sono più punteggi intermedi, e questo non agevola. Comunque la pubblica amministrazione, la cultura della differenziazione della valutazione ce l'ha la classe dirigente che noi difendiamo, e a cascata adesso deve arrivare anche a tutti i collaboratori. C'è stato un blocco del turnover. Quando arriveranno nuovi funzionari, secondo me saranno più pronti a questo.
A operazioni di questo genere. Io la ringrazio, grazie Barbara Catagrande, segretario generale di UNADIS, l'Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio o WhatsApp normali in testo, i nostri canali social, 24 mattino su Instagram, 24 mattino su Facebook, GR24. Ci risentiamo tra poco con la rassegna stampa.